Va bene, buongiorno, non saremmo ancora tutti perché manca. Sì, sì, si sente, no? Si sente, no?
Sì.
Mancano ancora i relatori veronesi, ma naturalmente sono gli ultimi, come al solito, perché sono i più vicini, ovviamente. Allora noi iniziamo comunque perché abbiamo un po' i tempi stretti e poi, insomma, quando arrivano dovrebbero arrivare i momenti, ci seguono cammin facendo. Allora, innanzitutto vi ringrazio molto di partecipare a questa iniziativa, che sapete si è discosta un po' rispetto alle iniziative tradizionali della Fondazione, perché è da un po' di tempo, da un anno e più, che la Fondazione ha attivato questo centro di ricerca sul fenomeno religioso e quindi fa iniziative di stampo più accademico, se vogliamo dire, anche se naturalmente, come sapete, la politica della Fondazione è bandire ogni tipo di formalismo per tentare un po' di discutere, anche perché siamo esenti da vari impegni universitari e possiamo permettercelo. Per cui vi ringrazio di partecipare a questa iniziativa. Il titolo, lo sapete, è una riflessione sull'ideale della fratellanza osservato da diversi punti di vista. Questa è un po' la specificità dell'iniziativa, che la caratteristica specifica dell'iniziativa che abbiamo proposto, perché abbiamo tentato di fare interagire, e questo è un tratto delle iniziative del centro di ricerca sul fenomeno religioso della Fondazione, di far interagire diversi punti di vista, diverse metodologie di ricerca, per cui abbiamo tentato di individuare un tema sensibile naturalmente per l'interesse culturale di oggi e cercando di far dibattere su questo tema gli sguardi di antropologi, di sociologi, filosofi, e questa sarà un po' la costante. Allora, il programma prevede una formula per cui ci sono quattro relazioni principali e ciascuna delle quali verrà discussa da due contro-relatori, diciamo, per poi aprire un dibattito anche naturalmente con voi. Allora, seguiamo quindi questa scansione e il programma prevede che il primo che deve partire sono io, così poi mi posso dedicare a fargli impegni il moderatore. Allora, voi avete visto il titolo della mia relazione è L'abbraccio impossibile fra Giacobbe ed Esaù. Quindi è naturale che io sono qui chiamato un po' a rappresentare il punto di vista ebraico. Cosa significa in un convegno così richiamarsi a rappresentare il punto di vista ebraico? Ma significa semplicemente vedere se dall'esperienza di vita dell'ebraismo, dalla propria storia, possa estrarsi un modello di relazione con l'alterità. In poche parole, quale sia il modello di fratellanza che ha in mente l'ebraismo. Naturalmente è una cosa tutt'affatto scontata, è un tema molto sensibile, perché voi sapete che l'ebraismo è quella religione che spesso è stata tacciata ancora oggi di isolazionismo, sia l'ebraismo della diaspora sia l'ebraismo di Israele, diciamo, di isolazionismo, per cui il tema con la relazione dell'alterità è sempre stato un tema difficoltoso naturalmente per l'ebraismo. Allora è interessante capire quali siano le ragioni che hanno portato a questo atteggiamento ebraico nei confronti dell'altro e vedere appunto quale sia uno schema che a partire dalla propria esperienza di vita l'ebraismo ha potuto proporre ad altri, vedendo e valutando se questo sia trasferibile ad altre esperienze relazionali o meno. Allora, io dico che anzitutto, se noi rivolgiamo lo sguardo al testo biblico, noi vediamo, innanzitutto notiamo una centralità dell'ideale della fratellanza, del concetto di fratellanza. Da dove lo vediamo? Beh, lo vediamo anzitutto, il primo dato che tutti possiamo riscontrare facilmente è il rilievo, la rilevanza che hanno i rapporti fra fratelli all'interno dell'economia del racconto biblico. Secondo, però, se noi andiamo a confrontarci in maniera più diretta col testo, noi vediamo subito, mentre lo leggiamo, che il termine fratellanza spesso è utilizzato per indicare rapporti che si estendono ben al di là rispetto ai vincoli genealogici. Allora noi per esempio abbiamo Lot, cugino di Abramo, che viene definito da Abramo fratello. Abramo dice nel libro della Genesi, di cui ci occupiamo anche oggi, noi siamo fratelli. Se qui l'estensione di senso è immediatamente percepibile, beh, ci sono altri passi un po' più ambigui, che invitano però ad essere interpretati. Per esempio, sempre per restare nel libro della Genesi di Bereshit, e c'è il momento in cui Abramo si rivolge a sua moglie Sara, nel momento in cui devono riparare in Egitto in conseguenza di una carestia che ha colpito il proprio paese, e Abramo dice a Sara, di che sei mia sorella. Lo stessa cosa avviene per la generazione successiva tra Isacco e Rebecca. Isacco dice alla moglie Rivka, Rebecca, nel momento in cui deve riparare anche lui in conseguenza di una carestia che, come sappiamo, è sempre frequente in Medio Oriente, deve riparare per una carestia nella terra di Abimele, che anche lui dirà a sua moglie, di che sei mia sorella. sono formule abbastanza ambigue, forse di difficile interpretazione, però noi sappiamo benissimo che le vicende in questi due casi specifici non si concludono tanto bene. Lo stratagemma viene naturalmente individuato e smascherato, e forse già qui noi abbiamo un monito da parte della Torah di non svalutare i rapporti di fratellanza, di non subordinarli rispetto ad altre esigenze, perché il motivo per cui Abramo e Isacco chiedono alle proprie mogli di definirsi loro sorelle è probabilmente per non suscitare l'invidia del faraone, del potente di turno, perché la donna bella a fianco era considerata, ed è ancora considerata, un segno di potere. Allora, per non suscitare invidia da parte della cittadinanza ospite, si dice: di che sei mia sorella? Appunto, l'esito negativo di queste vicende forse è già un monito a non trascurare, non subordinare i rapporti di fratellanza. Allora noi abbiamo immediatamente una centralità del concetto di fratellanza nella Torah. Va capito perché allora la mia relazione ha deciso di concentrarsi sulla relazione di Giacobbe e Esaù, su questo rapporto specifico di fratellanza. Abbiamo nella Torah, nell'Antico Testamento, abbiamo rapporti di fratellanza precedenti a questo da me analizzato e sono altrettanto celebri. Abbiamo naturalmente Caino e Abele, dove si ha un tentativo, un paradigma che offrono un paradigma universale della fratellanza, cioè cercano di offrire un paradigma di quelle che sono le pulsioni, gli affetti che intervengono, anche fratricidi, che intervengono in qualunque rapporto di fratellanza. Non siamo ancora all'interno di un percorso identitario ebraico, siamo ancora appunto nel tentativo di proporre categorie universali. Sappiamo che nei primi capitoli, diciamo così, la Bibbia si cimenta con questo tentativo. Però abbiamo anche all'interno del percorso identitario ebraico dei rapporti altrettanto celebri rispetto a quelli di Giacobbe e Esaù. Per esempio abbiamo Isacco e Ismaele, un rapporto che tra l'altro implica in più la relazione tra l'ebraismo e l'Islam, perché noi sappiamo che da Ismaele è individuato come punto d'origine della cultura islamica. Allora, perché non concentrarsi direttamente su questo rapporto? Ma io direi, certamente un rapporto di grandissima rilevanza, però Isacco e Ismaele nascono da madri diverse. E i maestri, il commento, ci dicono, sapete che Ismaele è figlio di una principessa egizia. Allora qui ci dicono, si ha il tentativo di includere, di valutare la possibilità di includere all'interno del percorso identitario ebraico rappresentato da Isacco una civiltà altra, un'alterità. L'esito non è positivo, ma anche qui i commenti si sprecano, magari il professor Pace dopo ci dirà qualcosa su questo. Non è questo il punto su cui voglio concentrarmi, però voglio far notare che qui si tratta ancora, rispetto all'identità ebraica, di un rapporto esterno con l'alterità, appunto con una civiltà esterna rispetto al percorso identitario inaugurato dalla figura di Abramo. Lo stesso non si può dire di Giacobbe e Esaù. Giacobbe e Esaù sono di stessa madre, quindi la loro vicenda si gioca tutta all'interno del percorso identitario ebraico e dell'eredità abramitica, e non solo, è il primo rapporto gemellare che ci viene proposto. Allora, noi sappiamo che per i gemelli la costituzione dell'identità di ciascun gemello si ha sempre nella relazione con l'altro, fin dal primo momento, fin dal punto d'origine. Non c'è mai un momento in cui l'identità è isolata, in cui l'identità si possa pensare come non riferita all'altro. Allora, anche qui, noi se sommiamo questi due dati, noi abbiamo una centralità, abbiamo un percorso che si gioca tutto all'interno, una relazione che si gioca tutta all'interno dell'identità ebraica, cosa che non avviene per Isacco e Ismaele, e in più, secondo punto, noi vediamo ancora una volta una centralità della relazione all'interno, evidentemente, del percorso identitario ebraico e del cammino identitario ebraico. Allora, dove si svolge la vicenda di Giacobbe e Esaù? La vicenda di Giacobbe e Esaù si svolge in delle parashot. Voi sapete quali sono le parashot? Recentemente Bakari, la settimana scorsa, le ha definite, questo grande maestro di Torah che noi seguiamo molto, le ha definite con una bella espressione delle penisole di senso, no? Perché rappresentano non una sfida etica rispetto a questo percorso identitario ebraico, ma tutte naturalmente si riferiscono al testo, al racconto nel suo complesso. Allora, è la scansione ebraica, sono le pericopi settimanali, se vogliamo dire. Allora, si svolge nel libro di Bereshit, che sarebbe il libro della Genesi, e le parashot dove si svolge questa, la vicenda relativa a Giacobbe e Esaù sono Toledot, di cui non avrà il 43 Gurrot, Toledot, Vajetzin e Vaishnav, che nella scansione cristiana si tratta di da i versi che sono compresi fra Genesi 25-19 e Genesi 36-43. Qui si gioca tutta questa relazione. Allora, è una relazione che tra l'altro conclude un percorso perché conclude la vicenda dei patriarchi. Con Giacobbe si conclude la vicenda dei patriarchi che rimane stata aperta da Abramo, e quindi, secondo me, ancora una volta, è un punto utile per cercare di estrarre questo schema di relazione con l'alterità a partire dall'identità ebraica, perché con Giacobbe si compie l'identità ebraica, bisogna dirlo, si compie, e a sancire questo compimento c'è il passaggio di nome in conseguenza, il cambio di nome in conseguenza della lotta con l'angelo, da Giacobbe a Israele. È solo da dopo Giacobbe che l'ebreo sarà, diciamo così, eticamente, dovrà confrontarsi dal punto di vista etico con il ritorno in Israele, con tutto ciò che Israele può significare, non solo una terra, ma anche un valore simbolico che tenteremo di far emergere. È qui che si conclude questo percorso identitario, il che naturalmente, come sappiamo e come ci dicono le cronache odierne, non significa che siano concluse le sfide per l'identità ebraica, e non significa che queste sfide non aiutino una autocomprensione dell'identità ebraica stessa da parte dell'ebreo, non significa che non si accumuli esperienza, però tutte queste sfide saranno approcciate da quelle, se vogliamo dire così, categorie che sono state definite una volta per tutte dalla vicenda che ha visto coinvolto Giacobbe. Per cui, per questo ho deciso di iniziare da qui, perché qui c'è la possibilità di estrarre uno schema compiuto, se questo si può fare a partire dal testo biblico. Allora, queste tre parashot che ho detto, Toledot, Vayetzeh e Vaishlach, rappresentano una scansione, non c'è molto da indagare. Ognuna di queste rappresenta una tappa del percorso di Giacobbe. Le andrò brevemente ad analizzare, non facciamo ovviamente un esercizio di esegesi biblica per cui su ogni parola si potrebbe stare tutta la vita, cerchiamo di individuare dei punti, a partire anche da quelle che sono le interpretazioni più ricorrenti, individuare dei punti che sono utili al nostro scopo, che sono utili per capire e valutare la possibilità di comprendere quale sia lo schema relazionale proposto dall'ebraismo. Allora, iniziamo con Toledot. Voi sapete che le parashot non hanno, i titoli delle parashot non hanno una valenza concettuale, una valenza riassuntiva rispetto alle dinamiche che descrivono. Non è che si tratti, la Torah non è una struttura romanzata, non c'è un editore che fa i titoli. Molto semplicemente, fedeli sempre al pragmatismo ebraico, i titoli sono presi dalla prima parola con cui inizia la parasha. Per cui la parasha inizia con la parola, se non è stata già utilizzata precedentemente, diventa il titolo. Le Toledot però è particolarmente significativa, pur non avendo una valenza concettuale, questo termine ci fa capire, io come ho scritto un po' in questo abstract che consigliate a me di scatto, fa capire un po' l'andamento etico della ragione, cioè il tema di cui si tratta. Toledot significa generazione. Allora, qui si tratta di, appunto, indagare le generazioni che già in sé rappresentano una speranza di emancipazione, che già in sé fanno capire che qui si sta trattando di un percorso che è da compiersi. E ci dice il commento che in questa parasha si introduce una concezione progressiva del tempo, appunto, che ha sempre la speranza di una emancipazione, che si va a contrapporre a quella visione ciclica del tempo che era caratteristica delle culture imperiali dell'Egitto e della Mesopotamia, entro le quali si gioca tutta la vicenda dei cosiddetti figli di Israele. Allora, Toledot significa generazione. E se andiamo a vedere il primo verso della parasha, noi vediamo che dice così, in ebraico fa così, se non mi sbaglio, correggimi, se controllo pure. Velek Toledot Yitzhak ben Abraham, Avramo li de Isacco, che significa queste sono le generazioni di Isacco, figlio di Abramo. Abramo ha generato Isacco. Tutti conosciamo la proverbiale economia del testo biblico: la parola, se è ripetuta, vuol dire qualcosa, la ripetizione non è mai casuale. Allora, cosa ci dicono i maestri? Ci invitano subito ad osservare questa ripetizione. Se hai già detto Isacco, figlio di Abramo, perché devi dire Abramo ha generato Isacco? Allora ci invita subito il commento a vedere come è scritto il nome di Abramo. Il nome di Abramo è scritto con quella E quella lettera E dell'alfabeto ebraico, diciamo l'H, che era stata introdotta nel nome di Abramo in conseguenza del patto stipulato con Dio. Precedentemente Abramo è scritto senza questo termine, senza questa lettera, e questa lettera è una delle lettere del tetragramma che rappresenta il nome divino. Allora qui Abramo ci si fa capire che è quell'Abramo, si tratta di generazioni che provengono da quell'Abramo che ha aderito al progetto divino, e che ha quindi la vicenda relativa anche alle generazioni di Isacco si incentra sulla possibilità di valutazione di questo percorso inaugurato da Abramo. Anche qui si tratterà se è vero, se è possibile questa emancipazione annunciata dalle tre donne, se è possibile stare all'interno di questo percorso. Tutta la vicenda di Giacobbe e Esaù quindi si gioca ancora all'interno di questo percorso identitario inaugurato dalla figura abramitica. Quindi è il primo dato. Allora, anzitutto però è un percorso, voglio dire, che non è iniziato col patto che ha sancito il cambio di nome, perché per arrivare qui bisogna avere delle tappe precedenti. L'origine, come si dice in filosofia, dipende sempre da ciò che c'era prima. E allora, se vogliamo individuare un punto di inizio di questo percorso, lo dobbiamo indicare nella risposta alla chiamata. Cioè Abramo risponde alla chiamata divina quando Dio gli dice: lascia la tua terra, lascia la casa paterna, supera, oserei dire io con termini più familiari me, supera il limite della tua civiltà, incamminati verso questo nuovo percorso identitario e vai verso la terra che io ti mostrerò. Per questo Abramo, per questo oltrepassamento, per questo attraversamento del limite etnico, per consegnarsi ad una prospettiva universalistica, certo lui è ancora del tutto generica, lui non sa come sarà la sua terra, non sa niente, sarà il dramma che lui deve affrontare, il dramma della decisione, ciò che caratterizza la sua figura. Però si consegna a questa prospettiva nella speranza di poter fondare una società che si fonda su vincoli relazionali diversi dalla gerarchia egizia, diversi dalla gerarchia mesopotamica. Proprio il piccolo popolo è responsabile di questa prospettiva etica, naturalmente, quel piccolo popolo che ha vissuto ai margini delle due grandi civiltà. Ecco quando dico quanto conta l'esperienza di vita del popolo ebraico per capire che relazione con l'altro si immagina. Allora questo Abramo, per questo oltrepassamento, è il primo ad essere definito ivri, che significa letteralmente ebreo, ed è condivide la radice col verbo avar, attraversare, oltrepassare, a sancire proprio che questo movimento dell'oltrepassamento è ciò che, dell'attrepassamento del limite, è ciò che caratterizza la figura di Abramo. Fra i due fratelli, Giacobbe ed Esaù, sicuramente colui che eredita questa antropologia abramitica, questa propensione al superamento del limite, è senz'altro Giacobbe, così come ci viene descritto. E indico solo, per corroborare, come si dice, la mia tesi, alcuni punti nella Torah e nella Parashà di Toledot che ci invitano a pensare Giacobbe in questi termini. Allora, subito il nome, una piccola riflessione sul nome. Yaakov significa letteralmente in ebraico tortuoso, è colui che realizza strategie, e Giacobbe è sempre molto intelligente, naturalmente più intelligente del fratello, e cerca di realizzare strategie. Sapete che Giacobbe è il fratello minore, diciamo, o è il fratello minore, per loro era il fratello minore, e un medico contemporaneo non lo direbbe, perché si sa il gioco dei gemelli, però la psicologia di Giacobbe è quella del fratello minore, e allora lui è sempre impegnato a cercare di fregare il fratello e di realizzare strategie che scavalchino quel limite genealogico a cui lui è subordinato in quanto fratello minore. Poi, come nel momento in cui ci viene descritta la nascita, Giacobbe ci viene descritto come attaccato al calcagno di Esaù. Il commento ci dice: sì, certo, perché al momento della nascita, proprio nasce così, sì, certo, perché vuole superare il fratello, ci dice. E ancora una volta abbiamo questo tentativo di superamento e di oltrepassamento. Ma poi abbiamo, sì, certamente ci viene indicato come Ishtam, uomo integro che studia nella Yeshiva di Sen Eren, diciamo, la prima casa di studio ebraica, si suol dire, cioè non è è uno studio aperto a questa prospettiva universalistica, diciamo, che immagina nuovi scenari. Questo tipo di studio che va Giacobbe, ancora una volta, quindi a oltrepassare il limite della propria civiltà, il limite in cui era stato confinato. E poi ci dice anche che la Parashah ci dice, la Torah, che lui è amato da Rebecca, è amato da sua mamma Rebecca, e ecco, sappiamo che l'amore materno, sappiamo innanzitutto che cosa significherà questo, cosa significa la figura della madre, ma sappiamo che l'amore materno è sempre libero dai vincoli genealogici. Qua ci sarà oggi chi si occuperà di una prospettiva femminile, e sappiamo che l'amore materno è quello più libero dai vincoli genealogici, e quindi che in qualche modo invita alla trasgressione della norma, e sarà infatti il ruolo di Rebecca. E in ultimo uso, solo l'ultimo questo, naturalmente l'episodio della primogenitura. L'episodio della primogenitura è la strategia per antonomasia, è lì che proprio c'è il momento del superamento. Allora, se Giacobbe è descritto in questa maniera, Esaù è descritto in maniera diametralmente opposta. Se Giacobbe è colui che eredita la propensione al superamento del limite, Esaù invece è colui che il limite lo subisce, è colui che al limite è sottomesso. Beh, anzitutto lo riconosciamo dal nome, naturalmente, anche qui, perché i nomi ebraici non sono mai a caso, e Esav in ebraico condivide la radice col verbo fare. Allora Esaù è descritto come sempre impegnato in questa condizione del fare che si contrappone allo sguardo progettuale di Giacobbe. Ma direi di più, Esaù è il primogenito. Esaù è il primogenito e come tale deve sacrificare la propria individualità alle aspettative paterne. Esaù è il grande cacciatore che ci viene descritto come colui che porta la cacciagione al padre, è sempre dietro al padre, deve sacrificare altro che sogni, altre che speranze che si può permettere il minore coccolato Giacobbe. Esaù non ha spazio per questa sua propensione individualistica, e quindi, diciamo, la sua vita si nutre di questa disillusione, e diciamo che l'apice della disillusione, naturalmente, noi l'abbiamo proprio nell'episodio della primogenitura, quando qui ci siano le parole, a mio modo di vedere, straordinarie per il senso che offrono di Esaù. Quando Giacobbe, sapete tutti, offre il piatto di lenticchie a Esaù, Esaù dice, lo accetta, ma perché lo accetta? Lo accetta perché dice, ma sì, ma in fondo, che me ne faccio di questa primogenitura se tanto devo morire? Allora voi capite che c'è questa prospettiva annichilente della morte, per Esaù, non c'è nient'altro, aderisce a questa ciclicità della vita che non accetta nessuna speranza di emancipazione, e quindi veramente l'opposto rispetto a Esaù. Naturalmente è l'opposto rispetto a Giacobbe. Questa antitesi è l'antitesi entro cui giocano appunto le generazioni di Esaù. Allora, naturalmente ce ne sarebbero tantissimi di punti che vanno a caratterizzare in questi termini le figure di Giacobbe e di Esaù. A me interessa però a questo punto cercare di procedere un po' nella vicenda, una volta aver caratterizzato in questi termini le figure. Allora, sapete tutti come va la vicenda. Giacobbe, su spinta materna, appunto, sottrarrà, perché Giacobbe non voleva farlo, ma su spinta materna sottrarrà la benedizione. Ha preso la primogenitura e sottrarrà la benedizione a Esaù. Questo naturalmente lo costringerà a scappare, e si conclude con questa fuga di Giacobbe la parasha di Toledot, che fino adesso ci ha offerto un'immagine di questo Giacobbe, un'immagine di questo percorso ebraico totalmente aderente a quella che era la prospettiva abramitica. Cioè Giacobbe qui non fa altro che replicare quelle che erano le categorie che avevano definito la figura di Abramo. Non c'è ancora quel cammino personale che porterà a compimento il percorso identitario inaugurato dai patriarchi. Allora si entra così in quella che è la seconda parasha, Vayetzeh. Vayetzeh significa e fuggì, ma attenzione, Giacobbe non fugge da nessuna parte. Giacobbe non voleva fuggire, perché è importante per capire la psicologia ebraica come si sta formando. Giacobbe non si sente usurpatore della benedizione, perché lui l'ha comprata, certo con l'inganno, però nella legge, diciamo così, lui l'ha comprata quella legge, e quindi quella terra, tutta l'eredità paterna, per lui è legittimamente deve arrivare a lui. Il problema è la mamma che dice, oddio, qui i miei figli hanno litigato fra di loro, non voglio perdere entrambi i figli, e allora manda via Giacobbe. E questo che non sia una fuga, ce lo dice proprio il termine Vayetzeh. La Yetzia è l'uscita dall'Egitto, il passaggio dalla schiavitù alla libertà, è un percorso formativo. E la Torah, usando lo stesso termine che userà per l'uscita dall'Egitto, ci sta invitando a cogliere l'aspetto formativo del percorso inaugurato da Giacobbe. Giacobbe non fugge, fa si sviluppa, sviluppa la propria identità in questo percorso. Allora voi sapete, allora, all'interno di questa parasha sapete che lui deve andare dallo zio Labano. La madre dice: vai a riparare dallo zio Labano. Allora lui va, e indico solo due punti in questa parasha. Beh, innanzitutto c'è il momento del, nel cammino verso la terra di Labano c'è l'incontro con Rebecca. C'è l'incontro con Rebecca, Giacobbe la vede e se ne innamora. E subito ci descrive la Torah come posseduto da quell'innamoramento che è in sé l'oltrepassamento di tutti i limiti. Giacobbe sposta una pietra, ci dice la Torah che non riuscivano a spostare in 10 persone. La sposta da sola, appena vede Rebecca, si innamora. Rachele, scusate. E se no era un incesto, c'è anche quello della Torah, però. Allora, detto questo, supera la... Allora ancora ci viene descritto in questi termini: lui ha avuto, si è realizzato tutto ciò che ha voluto nella sua vita, si sente il più intelligente, il più coccolato, tutto ciò che voleva lo ha avuto fino adesso Giacobbe. Allora naturalmente vede Rachele, beh, anche lui, anche lei, lui vuole che diventi sua moglie e otterrà anche lei. Nel momento in cui arriva dallo zio Labano, padre di Rachele, invece incomincia ad attuare questo processo di maturazione che modificherà le relazioni con l'autorità caratteristiche dell'ebraismo. Lo zio Labano gli dice: certo che puoi sposare Rachele tutto, però voi sapete, all'inizio devi lavorare per me, perché da noi non si usa così, da noi si rispettano i vincoli genealogici, da noi prima va sposata la primogenita, Rachele la secondogenita, insomma ci sono delle... Allora io ti do Rachele, tu però lavora per me 7 anni. Allora, alla fine della vicenda voi sapete che Giacobbe starà a lavorare 22 anni da Labano, sempre i suoi patti che lui stipulerà con Labano verranno sempre traditi e si sposa Rachele certamente, però dovrà sposarsi contemporaneamente, prima la sorella maggiore, poi per varie invidie della psicologia dell'area, diciamo della poligamia, si creano, si deve sposare anche la serva di Lea, sua sorella maggiore, e la serva di Rachele, 4 mogli per avere. Allora vedete che la personalità di Giacobbe inizia ad incrinarsi, capisce che non tutto può essere ridotto alla sua carica e spinta narcisistica, ai suoi sogni, che erano gli stessi sogni di suo nonno Abramo e di suo padre Isacco. Non basta più, capisce che quell'approccio all'alterità non è più funzionale. E allora che cosa farà Giacobbe? Potrebbe abbandonare la sua prospettiva, abbandonare quella idea dei livri, di colui che oltrepassa il limite. Non lo fa, sposa Rebecca, la sposa Rachele, scusate, ma voi sapete, sposa Rachele e si assume la responsabilità di tutto per rimanere fedele a questo suo progetto, anche di tutte le altre mogli. E allora cosa fa? Fugge a un certo punto, fugge, cioè scappa da Labano una sera con le sue mogli e si dirige verso l'unico posto dove lui ha diritto di fondare quella nuova società che aveva in mente. Non ha nessun diritto di fondarla nella terra di Labano, nessun diritto l'ebreo di andare a fondare lo Stato di Israele in Uganda, nessun diritto. L'unico diritto che ha è di poter stare a una responsabilità di rimanere aderente al sogno di suo nonno, e ha, proprio a partire dalla sua esperienza di emarginazione, e l'unico posto dove ha diritto di farlo è Israele, e il ritorno a casa deve tornare da Esaù. Fugge. E mentre che torna ad Esaù, Labano non lo vuole far andare via perché l'ha fatto arricchire Giacobbe, come dice sempre il maestro Vaccari, era appunto questi ebrei che fanno sempre arricchire gli altri, questi ebrei premi Nobel che fanno arricchire gli altri e che non si accorgono che invece sono solo servi dei padroni, no? Allora Labano lo rincorre, non sappiamo, un momento fondamentale, mi concentro su questo punto un secondo perché è importante. Labano lo rincorre e nel momento in cui lo rincorre Giacobbe sancisce un limite fra loro due e dice: no, è questo ciò che ottiene Giacobbe. Giacobbe dalla sua esperienza capisce che per sviluppare il proprio progetto identitario deve porre un limite e dice a Labano: questo è il limite fra me e te. Allora sembrerebbe il vecchio limite e sembrerebbe un ritorno alla prospettiva precedente rispetto a quella di Abramo. Non è così, perché la Torah dice questo limite è tutelato da Adonai, da Dio, cioè da quell'ideale universalistico che ci aveva mossi fin da principio. Cioè Giacobbe che cosa ha acquisito durante la sua esperienza di vita? Ha acquisito la consapevolezza che ogni ideale universalistico, ogni prospettiva universalistico che riconosce diritti, comuni diritti a tutte le persone, per intenderci,
Beh, si può concretizzare solo all'interno di un limite. Ci vuole una terra per sviluppare questa nuova società, ci vuole un piano normativo che difende i più deboli dei più forti. Questa è la consapevolezza, e si conclude quindi la parasha di Vayetzé. Allora, nell'ultima parasha, l'ultimo passo che ci tocca da fare è la parasha di Vayishlach, significa il ritorno, torna da Esaù. Allora torna da Esaù, e voi sapete, naturalmente c'è la paura che cosa rappresenta Esaù. Esaù lo vuole uccidere, lui deve sconfiggere questa rabbia del fratello che innanzitutto abita in lui, deve sconfiggere la paura del fratello per realizzare il suo sogno. Un po' la metafora di tutti: quando uno ha un progetto, c'è un ostacolo, vorrebbe indietreggiare, lui deve sconfiggere questo movimento dell'indietreggiamento, e questo lo vuole uccidere, per cui è pesante la situazione. Lui torna, e sapete che c'è in questo momento il famoso episodio della lotta con l'angelo, lotta con l'angelo di Esaù, ci dice la Torah, con queste pulsioni. Allora lui, sapete che dopo questa lotta cambierà nome. Allora lì lo sviluppo identitario è realmente compiuto, lì veramente c'è il ritorno di Israele, cambia nome e diventa Israele, e si conclude questo percorso identitario inaugurato dalla figura di Abramo. Allora, nel momento in cui torna, la faccio breve perché già il tempo sta passando, nel momento in cui torna, voi sapete cosa succede. Torna, c'è, e i primi dati che emergono è che Giacobbe si erge a protezione del limite che coincide con la responsabilità di sviluppare il proprio progetto etico. Allora, in due modi protegge il limite, ce lo descrive così la Torah. Nel primo momento Esaù va per ucciderlo, Giacobbe si prepara a fare la guerra, sì, perché ci può essere anche che l'altro ti voglia uccidere, si prepara a fare la guerra, deve difendere il proprio progetto etico, per gli altri più che per lui. Sì, voi sapete che però Giacobbe riesce ad ammorire, che non è più quello di un tempo, non è più lo scatto del furbo, è Israele, deve in qualche modo, riesce, si assume la responsabilità, perché lui ha fregato il fratello, lo sa, e si fa perdonare dal fratello. Allora c'è il secondo momento, che è l'identità ebraica, il secondo pericolo da cui l'identità ebraica deve sempre proteggersi. Uno è lo sterminio, il secondo invece è l'assimilazione. Esaù subito è contento del fratello e gli offre i suoi servi, gli offre. Giacobbe ancora una volta è impegnato a stabilire un limite. No, caro Esaù, non ho bisogno di queste cose che tu mi dai. Io, vuol dire Giacobbe, non voglio essere ospite qui come ero ospite da Labano. Questa è la terra mia e tua anche, ma mia. Per cui io voglio avere la possibilità di stabilire un limite per sviluppare un mio proprio modello sociale. Allora che cosa succede? Concludendo, Giacobbe e Esaù vivranno insieme nella terra finché però Giacobbe si arricchisce molto, si ingrandisce, e Esaù sarà costretto ad emigrare e coverà verso il monte Seir, e coverà sempre da lì la sua rabbia. Si realizza così quella profezia che aveva, non profezia, quell'annuncio che Dio aveva fatto nel momento della gravidanza alla madre Rebecca: tu hai nella pancia due nazioni che si alterneranno, quando sarà forte una sarà più debole l'altra. Allora, che modello possiamo estrarre noi, sto veramente concludendo, di rapporto con l'alterità a partire da questa esperienza ebraica? Beh, io dico proprio, è una formula mia, è orrenda, non me ne vengono altre, magari nel tempo ne maturerò qualcuno migliore, però che modello di relazione ha con l'altro il mondo ebraico, e quale modello offre anche ad altre sfide relazionali? Beh, io direi, trovando una definizione, è un universalismo con limite. Cioè è una prospettiva universalistica che però si manifesta sempre all'interno di un limite. Naturalmente è molto diversa da una prospettiva come quella islamica o come quella cristiana. Allora, considerazioni filosofiche brevissime. Tutto questo naturalmente va incontro alle se si guarda da un punto di vista genuinamente filosofico, questa prospettiva ebraica, e non fa filosofia l'ebraismo, la Torah naturalmente, e se semplicemente contro i criteri etici, beh, lì questa prospettiva ebraica va incontro alle classiche critiche. Uno, alle classiche critiche delle prospettive che si fondano e si incentrano sul limite. Uno, qual è il fondamento del limite ebraico che garantisce una prospettiva universalistica? In altri termini, cosa differenzia il limite ebraico da quello egizio? Perché uno che non è compreso in quel percorso identitario dovrebbe riconoscere l'universalismo ebraico? Dico una cosa forte, per me certo non neutra, ma che fa capire, credo, perché un palestinese dovrebbe pensare oggi che l'etica ebraica è universale? Perché dovrebbe riconoscersi in quel percorso identitario? E questa è una sfida per l'ebraismo. Il limite di Adonai, aveva detto Giacobbe, è diverso dal limite di Faraone. Bisogna capire come e perché. Secondo, una volta che ha assodato questo, ma chi pone il limite? Perché decidi che il limite va posto qui o va posto là? Perché il limite della legge va posto qui e non va posto in altra maniera? Chi lo decide? Naturalmente sono tutte critiche a cui l'ebraismo va incontro. Concludendo però dico questo, offrendolo alla discussione. Questo modello ha questi appunto limiti, se vogliamo dire così, cioè ha delle mancanze, è esposto naturalmente a critiche. Però io dico così, possiamo noi oggi, nel mondo di oggi, accostarci all'alterità privi di una prospettiva universalistica? Possiamo non esigere una certa, diciamo, che sia rispettata una certa condizione delle donne, che sia rispettata una certa condizione delle minoranze? Possiamo fregarcene di tutto questo e dire ognuno fa quel che vuole in casa propria? Primo punto. Secondo, conseguenziale, va bene. Ma noi possiamo pensare che questa prospettiva universalistica sia trasferita tout court da noi agli altri, esportando la democrazia, come si suol dire? Possiamo pensare che questo modello universalistico si esponga o si trasferisca agli altri attraverso una politica imperialistica? Cioè, nel senso, ma non voglio dire solo con le armi, anche, come dire, il missionarismo è in qualche modo imperialismo percepito. Basta vedere gli indù cos'è, il conflitto con i cristiani, naturalmente. Possiamo pensare questo a un approccio contemporaneamente? Possiamo pensare di relazionarci all'altro senza una prospettiva universalistica? E due, se però questa prospettiva universalistica può essere pensata in termini imperialisti. Non a caso, fra le tre regioni del libro, l'ebraismo è l'unica che non fa proselitismo. Ecco, è uno simbolo. È un tentativo etico di tenere insieme entrambe le sponde, il rispetto del limite anche dell'altro, però l'adesione anche alle minoranze che abitano nelle altre civiltà. Gli esempi anche moderni, contemporanei di nostri giorni, che l'etica ebraica agisce all'interno di questi binari, si possono sprecare. Mi fermo qui dicendo appunto questo: è una prospettiva che offre questo alla discussione, si offre come uno simbolo. Io credo che tutti dobbiamo pensare i due termini di questo sì. Grazie. Ecco, benissimo. Allora, adesso praticamente la formula prevede due riflessioni sullo stesso argomento, se si vuole dire qualcosa anche sulla relazione. E facciamo iniziare al professore, allora, professor Pace, dopodiché io rispondo un attimino, ma le considerazioni verranno riprese anche col pubblico, magari nella tavola rotonda che si fa a fine mattinata. Professor Pace.
Allora, io partirei dalla domanda cruciale che Davide ha messo alla fine della sua relazione sul fondamento di questo universalismo, la tradizione ebraica. La domanda perché dovrebbe essere appunto riconosciuta questa pretesa universalistica. Allora, per farla breve, vi leggo un passo del Corano, perché mi soffermerò un po', non tanto sull'Islam, ma sulla circolazione di questo paradigma che proviene dall'ebraismo, dal cristianesimo, arriva fino all'Islam. Ed è della Sura numero 2, una delle sue più lunghe, di epoca medinese, quindi quando Muhammad era impegnato nel governo della città, quindi non aveva, come dire, indossato sugli abiti del profeta, del riformatore religioso, anche quello del leader politico della città. Quando il suo signore gli disse: datti a me, egli rispose, egli Abramo, Ibrahim, ecco, tutto a te mi sono dato, al Signore del creato. E questa fede Abramo raccomandò ai suoi figli e a Giacobbe. E disse loro: figlioli miei, il Dio vi ha scelto la sua religione, e non morite in altra fede che non sia la devozione a lui. Eravate forse presenti quando venne a Giacobbe la morte e gli disse ai figli suoi, questa scena bellissima, su cui il Corano si sofferma spesso, che cosa adorerete quando io non ci sarò più? Rispose, adoreremo il tuo Dio, Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Ismaele, di Isacco, un Dio solo al quale non si diamo. Vi diranno ancora, questo è il punto adesso, cioè qui praticamente riprende la tematica della Torah, nelle tradizioni che arrivano fino alle orecchie, diciamo, di questo ragazzino che era Mohammed. Vi diranno ancora, diventate ebrei o cristiani e sarete ben guidati. Ma tu rispondi, no, noi siamo della nazione di Abramo, Millah Ibrahim. Millah vuol dire più che nazione, una traduzione di Bausani che in realtà Millah vuol dire una comunità di credenti su cui Dio ha un progetto, e quindi siamo dentro la tradizione ebraica. Ecco, noi non siamo della nazione di Abramo, che era un Hanif e non già un pagano, e dite loro, noi crediamo in Dio e in ciò che è stato rivelato a noi e in ciò che fu rivelato ad Abramo, a Ismaele, a Isacco, a Giacobbe e alle 12 tribù, e in ciò che fu dato a Mosè, a Gesù e ai profeti del Signore, non facciamo differenza alcuna fra loro e a lui, con la lettera maiuscola, tutti ci diamo. In altre parole, c'è una tematica molto intrigante in questo caso. La tematica è questa, che il tema di come si genera una generazione di credenti, questo è il tema, che ha una radice dell'ebraismo. Probabilmente questa tematica conosce una reinterpretazione abbastanza profonda, quasi radicale, in Gesù, ma ritorna invece a pieno titolo nell'elaborazione che da Muhammad e poi i suoi, diciamo, seguaci ne scaturisce. Nel senso che, detto in un termine molto semplice, ci sono molte più analogie fra la Torah e il Corano che non con i testi evangelici, anche se l'ha fatto notare Guy Strunza, questo grande studioso del cristianesimo delle origini, che insegna all'Università di Gerusalemme, c'è una coincidenza curiosa che la Mishnah e l'avvio della stesura del canone cristiano grosso modo coincide cronologicamente. Quindi cosa si potrebbe dire? Si potrebbe dire che in questo intreccio, in questa circolazione di discorsi comunicativi, questi approcci all'interpretazione della immagine di Dio, come ci si rappresenta con Dio, rispetto a Dio, eccetera, in questa circolazione di comunicazioni l'Islam gioca una sua parte, che starei per riassumere così: isola la figura di Abramo e cerca, come dire, di non schiacciarla tutta dentro la tradizione ebraica, di appropriarsi di questa figura, facendola emergere come qualcosa che viene prima dell'ebraismo e del cristianesimo, questa categoria che si usa spesso nel Corano del Hanif. Abramo era Hanif. La traduzione più semplice dice che Abramo era un uomo fermo e saldo nella fede, nel Dio unico, perché questo è il problema dell'Islam, del Dio unico, come mantenere ferma la barra del Dio unico. E qui la polemica al cristianesimo, qui secondo l'Islam avrebbe un po' complicato la questione con la Trinità, il Figlio di Dio, eccetera. Ma non ci interessa questo. Allora, nella tradizione musulmana si riprende la figura non tanto di Isacco ma di Ismaele, però se uno va a vedere, come fa una specie di, si fa questo calcolo statistico del peso che statisticamente viene dato alla figura di Giacobbe rispetto a quella di Ismaele, Giacobbe vince. Ismaele viene citato circa 10 volte nel Corano, Giacobbe 21 volte. E Giacobbe ha una straordinaria replica, importantissima, in quella che viene ritenuta, per tipo di linguaggio poetico, la più bella sura del Corano, che è la sura di Giuseppe, la 12ª sura, che è Giuseppe e i suoi fratelli. Quindi di nuovo si ripropone lo schema che tu hai esaminato sul problema di Giuseppe e i suoi fratelli, cioè siamo dentro il problema della fratellanza, dell'identità, eccetera. E la cosa che colpisce questo rapporto che perlomeno l'Islam delle origini ha con il tema non tanto di Abramo, della tradizione ebraica, ma con il tema della comunità. Cioè, che cosa vuol dire essere comunità? Un'azione di Dio, Villa Allah, un'azione di Dio. E questa riflessione viene sviluppata lungo due percorsi. Il primo, Muhammad è, diciamo, una persona che cerca di capire qual è il suo statuto, chi sono io. E quando si convince di essere l'inviato, cioè il profeta, un profeta, il suo problema è connettersi a una grande tradizione, a una grande generazione di profeti. E quindi di, come dire, di innestare quella che è questa parola che sgorga dal suo cuore, dalla sua mente, di innestarla su una grande tradizione. E questa grande tradizione, più che il cristianesimo, appare l'ebraismo. Stacca Abramo, ma dopo riconnette Abramo, Isacco, Ismaele, Giacobbe, Giuseppe, eccetera, eccetera. Va avanti così. Cioè la ricerca di un'identità, diciamo, di chi non ha un'identità. C'è stata tutta una letteratura storiografica che ha cercato di spiegare oggi, viene ripresa da qualcuno, come dire, l'Islam sia stata una religione che ha cercato di tornare alla purezza del Dio unico, come dire, in un dialogo serrato e conflittuale con il cristianesimo. Qualcuno è arrivato a dire che l'Islam sia stata l'ultima eresia antitrinitaria, diciamo. però insomma non ci sono grandi prove. Quello che invece è evidente nella tesura dei testi è questa idea, dunque, di una ricerca di un'identità, e questa identità viene trovata dentro la tradizione ebraica. E la seconda cosa importante è che questa ricerca di un modello identitario fa dire appunto al Corano che Abramo sia stato il primo muslimo, cioè sia stato il primo che si è, come dice, che si è dato completamente a Dio, che si è sottomesso completamente a Dio. Per cui viene fuori questa idea, e la seconda cosa che mi pare interessante, questa idea che quando noi cerchiamo di capire come queste religioni che sono vicine fra loro, come matrici, no? Gesù era ebreo, Muhammad si familiarizza con le tradizioni orali sia della Torah e poi anche della Talmud e poi anche delle tradizioni cristiane orali, quelle che poi vengono depositate nei cosiddetti Vangeli apocrifi, no? Muhammad conosce bene queste storie dei cosiddetti Vangeli apocrifi. Questa idea della fratellanza, come viene declinata in rapporto a quella tradizione ebraica? Allora, finisco questo passaggio. In un commento racconto di Giuseppe e dei suoi fratelli, un commentatore di una certa statura, che era Al-Tabari, è uno di quelli che assieme al Bukhari ha raccolto tutti i detti e i fatti del profeta, cioè ha costruito una tradizione orale accanto al testo scritto. Al-Tabari dice che quando Giacobbe si recò da suo zio, viaggiò di notte, e fa un'esegesi sul nome di Giacobbe, appioppandoli, oltre a quelle che hai fatto tu, anche questa etimologia, che sarebbe colui che viaggiò di notte. E lo lega a un verbo che in arabo somiglia un pochino a un altro verbo, ma è un significato diverso in ebraico. Il verbo in arabo è sarà, viaggiare di notte, che un po' somiglia, sarà, che è appunto invece resistere, colui che resiste, no? Viaggiare di notte. E quindi viaggia di notte nascondendosi di giorno. Per questo motivo si chiamò Israele, perché colui, il soggetto che fa l'azione del viaggiare di notte, si dice Sarillallo. Suona come Israele, e quindi è una invenzione etimologica, non c'è niente, però è curioso perché noi sappiamo che nei testi della Torah c'è questo combattimento notturno continuo, c'è il sogno della scala, e il sogno della scala viene ripreso pari pari nella sura del viaggio notturno di Muhammad. Appunto l'arcangelo di Gibrilla gli sciolina, gli srotola la scala e sale e va a vedere la casa del padre, che appunto anche qui ci sono delle circolazioni di linguaggi, generi letterari, che è molto interessante. Perché questo riferimento di Al-Tabari è importante per quello che stiamo dicendo stamattina? Perché questo viaggio notturno, cui Giacobbe sale e ascende alla visione della casa del padre, che potrebbe anche essere appunto ripreso nel viaggio notturno di Muhammad, continua questa tematica del viaggio notturno anche con Giuseppe. E non c'è dubbio che Giuseppe, quindi generato da Giacobbe, Giuseppe è molto di più di Ismaele il modello che Muhammad avrebbe preso. Più di Mosè, più di Gesù Cristo, è Giuseppe. Perché? Perché in qualche misura quel che feci per Giuseppe, sempre nel versetto della Sura 12, versetto 22, quello che feci per Giuseppe, cioè gli ho affidato il potere sulla terra, gli ho spianato la strada nei paesi dopo che aveva sofferto per causa dei suoi fratelli e dopo le prove che aveva attraversato, lo stesso farò per te, cioè Dio che parla a Muhammad. Ti salverò dai politeisti, i tuoi concittadini, Mecca, e dalle loro ostilità, ti affiderò il potere sulla terra e ti darò autorità e conoscenza, così ricompenso coloro che osservano a fondo i miei ordini e divieti. Allora, così come veniva detto nella relazione, utilizzando questo schema dell'universalismo con limite, a me piace molto questa idea che noi abbiamo a che fare, Abramo, Giacobbe, anche Giuseppe, con quelle che io chiamo personalità mobili, cioè racconti narrativi, canoni narrativi in cui si raffigurano delle persone che non hanno paura di varcare le frontiere. Questa è la straordinarietà dell'ebraismo. E la straordinarietà che attraversa l'ebraismo arriva anche a Gesù, il quale anche lui è una personalità mobile, Gesù vuole rimanere osservante, ma prova a varcare il confine, e varcando il confine apre un territorio nuovo, uno spazio di significati nuovo, che diventeranno appunto il motore di movimenti collettivi dopo di lui. ma anche in Muhammad c'è esattamente questo passaggio. Muhammad è una personalità mobile perché varca il confine, tra virgolette, del politeismo dell'epoca, che poi discuteremo con Remotti, politeismo, insomma, ha il coraggio di varcare un confine, ma nel farlo, come dire, è come chi, in questo caso Muhammad e l'Islam, è come se avesse uno zainetto un po' più pesante alle sue spalle, cioè non ha bisogno, come nella tradizione ebraica, di inventarsi un modello, perché il modello ce l'ha già e proviene da questa eredità che parte da tutto lontano, che arriva fino a lui, no? E in questo senso, forse più che di universalismo allora con limite, potremmo parlare, rubando questa formula a Michael Walzer, di universalismo concreto, ma concreto nel senso di contrappolo astratto, ma concreto nel senso che quando tu costruisci questa tua pretesa, no, di dire questa è la verità, e quindi ti invito a condividerla, tu metti in conto che devi costruire questa tua capacità di convincere l'altro nella relazione con l'altro, cioè devi tener conto che l'altro è altro e che quindi in qualche modo concretamente non può essere ridotto, perché se tu pretendi di ridurre alla tua pretesa lo annulli. Quindi, e questo è un dilemma storico formidabile, perché ci siamo ancora dentro questo problema. Se io chiedo a te che la pensi diversamente da me di venire sulle mie posizioni, ti chiedo di assimilarti a me, di essere simile a me. E così come appunto invece dici no, guarda, non ci intendiamo, come stiamo facendo ormai da decenni con il mondo musulmano, non ci intendiamo, siete incompatibili, diversi, cancellando quel poco, diciamo, di radici comuni che in realtà abbiamo, cioè questa circolazione dei testi, paradigmi, codici simbolici che li stiamo completamente dimenticando. Però noi diciamo, sei incompatibile, la tua differenza è irriducibile, dunque non c'è assolutamente possibilità di intesa etica. In questo senso mi pare molto interessante questa relazione di Davide, e io mi fermo, non ho parlato più di...
Allora, adesso diamo la parola a Giacomo Pedrarca,
sì,
che è dell'Università di Salute San Raffaele, e va bene, ci fa le sue considerazioni, poi dopo commentiamo.
Sì, ecco, io farò alcune considerazioni, come dire, sulla tua relazione, nello specifico, e lanciando, come dire, subito una provocazione. Io sono, come dire, concordo pienamente con te nella scelta, soprattutto di, come dire, del rapporto, di vedere nel rapporto tra Giacobbe e Esaù l'articolarsi dell'identità ebraica in una, come dire, giunta ad uno stadio maturo. Quindi non credo che sia, come dire, il compimento. Universalismo, questo voler vedere in Giacobbe, come dire, colui che va oltre, colui che in qualche modo va oltre i propri limiti, i propri schemi culturali, no? Il tentativo di fondare questo universalismo, ecco, questo universalismo mi fa problema e cercherò di dimostrare perché. Dall'altra parte, che è connesso, ma cercando di fare alcune distinzioni, l'altro problema è quello appunto che pone l'importante del limite. Ecco. E voglio dire, perché Paolino? Ecco, innanzitutto. E perché, come è noto, il superamento, no? Così citava anche Gesù, è stato, come dire, un indizio, questo secondo me, della certa forma dell'intervento che tende a questo, cioè in Paolo, no? Il superamento della legge, dove poi questo è problematico, è problematico, nel senso che Paolo non è un superamento, come dire, un toglie della legge, ma è proprio, come dire, quando Paolo si chiede nell'Epistola ai Romani, noi dobbiamo, cosa ne facciamo della legge, cosa ne facciamo di Israele, annulliamo la legge, no, non sia mai, noi fondiamo la legge sopra la fede. Ecco, non è un caso, e non è un caso, che proprio in quelle pagine, in quelle parti, in quei capitoli centrali dell'Epistola ai Romani, Paolo richiami la frase del profeta Malachi: ho amato Giacobbe, ho odiato Esaù. Lì è un punto, uno snodo essenziale, perché lì si giocano i conti con l'ebraismo. Paolo sta, come dire, facendo la propria operazione di escludere e includere Israele, e non è un caso che chiami proprio in causa questo. E qual è la forma con la quale viene pensato? L'amore per Giacobbe e immediatamente odio per Esaù. C'è questa operazione, no? L'amore per l'uno e odio per l'altro. E dove, appunto, l'odio per l'altro è immediatamente amore per lui. In qualche modo, e mi sembra questa la forma con la quale tu hai posto il discorso, la relazione è tutta pensata, come dire, la relazione di amore, se vogliamo dire, questo amore di cui dovremmo poi vedere il significato, è tutta posta da parte di Giacobbe. È da Giacobbe che si decide. E qual è il problema? Il problema è che non, come dire, se andiamo a osservare il testo di Malachia, il testo è differente, parla in maniera diversa, c'è qualcosa che Paolo non può considerare, non deve considerare. Paolo deve dire: il minore, il maggiore servirà il minore, come sta scritto. Ma com'è il testo? Che cosa dice Malachia? Ma Malachia, il punto è differente, la forma è la solita forma, no? Dei profeti, parola di Adonai, per, lì è curioso, non per bocca ma per mano di Malachia, dice il testo, vegliate. E il testo dice: avti etchem, io ho amato voi, vi ho amato, e voi mi chiedete come ci hai amati. E io rispondo: non era forse Giacobbe fratello di Esaù? Ma io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Voglio dire, qui qual è il problema, secondo me? Perché, come dire, la domanda che chiedono, qui il problema non è l'amore perché l'uno piuttosto che l'altro, ma è proprio la distinzione qui in discussione. Cioè la domanda sulla che chiede ragione della distinzione, in qualche modo, come dire, è sempre seconda, è sempre in ritardo. Ma come? Io vi ho amati. E credo questo tipo di scarto, come dire, questo residuo, sia ciò che va pensato. E allora questo cambia tutto, perché io ho cercato di vedere, come dire, nel testo questa operazione di mettere da parte Esaù. Per me non è un'operazione, cioè, Giacobbe, lo sforzo da fare, cercherò di mostrare qui, è pensare, come dire, Giacobbe ed Esaù assieme, perché questo fa il testo. E qual è innanzitutto? C'è un passaggio, così, per stare ad un commento particolare del Bereshit Rabbah. Bereshit Rabbah è uno dei più antichi commenti alla Genesi, nel quale, commentando il passo "e Giacobbe diede ad Esaù pane ed una pietanza di lenticchie", il testo dice: come la lenticchia è fatta come una ruota, così anche il mondo è fatto come una ruota. Come la lenticchia non ha bocca, così il dolente non ha bocca e gli è proibito di parlare. Come in questa lenticchia stanno lutto e gioia assieme, così qui lutto perché morì nostro padre Abramo, e gioia, poiché Giacobbe prese la primogenitura, cioè nel giorno della, qui il commento, cioè nel giorno della vendita della primogenitura muore Abramo. E questa forma, questa, come dire, qui non è la circolarità, qui il problema non è la circolarità, qui è che stanno assieme, qui gioia e lutto vanno pensati assieme. Qui è il vero problema, è la vera messa in questione del paradigma paolino, in questo senso. E di più, un passaggio che a me pare qui centrale nel testo: Abramo, è vero, i patriarchi vengono nominati, cambiano nome, no? Abramo sarà Abraham, appunto. Isacco di fatto viene già chiamato da Dio così, quindi in qualche modo, contro la miscredenza dei genitori, per così dire, viene già tu, sarai, no, colui che riderà. Ma Giacobbe appunto Israele, è solo che, come dire, si compie uno scarto radicale, c'è una differenza abissale. Abraham, quando non verrà mai più chiamato Abram, già Giacobbe, come il testo dice, tu sarai Israele, e non finisce il verso che la Torah dice, e Giacobbe andò. Giacobbe è sempre Israele è sempre questa, come dice, se nell'angelo, nella lotta con l'angelo vi è l'immagine di Esau, allora qui è come sono andato a rivedermi un passo qui, come c'è Carbata nelle Epistole Romane. Esau è il Giacobbe visibile, Giacobbe invisibile, con una, come dire, tu non li puoi mai distinguere, non li puoi mai separare, con una differenza però, che quell'operazione per Bart ha un significato, e il significato cioè che nella fede, la fede deve restare, come dire, sospesa alla possibilità e impossibilità divina, lì c'è il tentativo di tutelare l'incondizionatezza, per così dire, di Dio, e tu non puoi mai dire sono l'amato o l'odiato, tutti e due, ma e qui, come dire, questa, nella tradizione ebraica, io credo che questa forma di tenere assieme sia proprio ciò che ci costringa a ripensare quello che è il senso dell'alterità e quindi del limite. Qui il problema non è, nella relazione scrivevi, non l'hai detto, però se posso immagino, l'altro è un fatto, no, qui il problema è l'alterità, cioè non possiamo mai dire io sono qui e qui pongo il limite, perché qui ciò che è messo in discussione è proprio il mio qui, è proprio il mio essere io, quello che pone il limite. Cioè in questo senso io sono, come dire, Esaù, e certo è sempre Giacobbe è sempre Esaù, dove però l'uno è sempre mistero all'altro, questo è ciò che veramente, e credo che questo sia il senso di Ivri, di colui che va oltre. Ma oltre innanzitutto l'andare oltre, e nel senso che, come dire, si impone innanzitutto una riduzione qui. Qui il limite non lo poni dopo che hai posto l'orizzonte. E qua c'è quel midrash, sempre del Bereshit Rabbah, che tu sai, il nostro maestro di Talmud cita sempre, e che, cioè, quando la luna e il sole vennero creati assieme, Dio li crea identici. Allora la luna va dall'Onnipotente, il testo, non sapete la forma, dal Santo, benedetto egli sia, giunge sempre il testo, Baruch, e la luna si lamenta, dice, ma hai fatto due re per un'unica corona. E che cosa risponde il Santo? Vai e riduciti. Voglio dire, qui il senso proprio, come dire, qui del limite credo si imponga proprio una forma diversa, e l'erranza, la sradicatezza non diventa, come dire, il Dasein dell'ebraicità, ma perché altrimenti sarebbe il Dasein incrollabile, sì, sarebbe una sradicatezza che però è totalmente qui si tratta di pensare come questa come questa sradicatezza sradichi se stessa, come dice Jabez, tra due esili sempre si muove l'esiliato. E allora la forma con la quale qui viene pensato, secondo me, Giacobbe, nella, soprattutto nella, c'è un rischio, c'è il rischio che quello divenga, come dire, il Giacobbe Abramo di Hegel. Abramo non volle amare per questo essere libero, cioè la incondizionatezza è guadagnata in questo senso, dove però poi, e questo è solo un corno della dicotomia, dall'altra parte poi c'è la totale apertura universalistica, no? Quindi guadagna questo Giacobbe che va e accumula. E non è un caso, e ripeto, sempre stando al testo, che quando l'amata, no? La storia d'amore, la storia d'amore tra Rachel e Jacob è tra i più belli. No, quando il testo dice Giacobbe accetta di lavorare per il padre di Rachel per 20 anni, e il testo stranissimo, la Torah infila questa frase e dice: ma per Giacobbe in fondo 20 anni erano come un giorno, tanto era innamorato. Cioè, questa è una forma che è difficile trovare, soprattutto finora, no? nei testi della Torah, in Pentateuco. Eppure, quando Rachele partorirà il secondo figlio, e di nuovo qui si ripresenta, come dire, questa, sapete, Rachele muore di parto, e come viene chiamato? Viene chiamato Benoni, il figlio. Lei lo chiama per il figlio del mio dolore, e Giacobbe lo rinomina subito, no, è Beniamin, il figlio della mia destra. Beniamin sarà sempre Benoni. Ecco, questo perché? Perché io penso che, cerco di interrogarmi su queste questioni, e credo che se il valore del costituirsi dell'identità ebraica, che ribadisco è centrale proprio nel rapporto tra Esaù e Giacobbe, abbia un senso, ci possa interrogare in qualche modo, è proprio, come dire, nel porre in discussione proprio l'orizzonte del politico, l'orizzonte della costituzione del politico. E sul limite, mi è tornato in mente un passo di Rosenzweig, che è un autore sul quale cerco di pensare qualcosa. E quando Rosenzweig parla del popolo di Israele, popolo unico, scrive così: dice, ogni confine ha due facce. Mentre qualcosa si delimita, diventa così anche limitrofo di qualcos'altro, proprio in quanto un popolo è un singolo popolo, è un popolo tra i popoli. Il suo isolarsi significa al tempo stesso un suo unirsi. Non così quando il popolo si rifiuta di essere un singolo popolo e vuole essere l'unico popolo. Allora non gli è concesso rinchiudersi dentro confini, bensì deve includere in sé i confini che con la loro doppia valenza ne farebbero un popolo singolo tra gli altri popoli. Qui, come dire, quello che prima si diceva, la sradicatezza dalla sradicatezza, questa forma, la doppiezza dell'esilio, qui è massima. E Israele, come dire, il senso, e qual è il senso di questa unicità? Non è solo il negare, porre il limite e negare la relazione con l'altro popolo, perché di fatto è già affermata, ma in qualche modo, come dire, questa esclusione dal politico, se il politico diventa l'orizzonte di costituzione delle relazioni tra i popoli, in qualche modo questa relazione di negazione va piegata su se stesso. Israele è sradicato da sé, ma non nella forma di Paolo, quando Paolo dice non tutto Israele è il vero Israele, perché Paolo vuole un Israele più grande, un Israele più accogliente, del resto di Israele fa proprio presa anche tutta la drammaticità. E allora la claudicanza di Yaakov non è forse questo senso, come dire, di un'irranza, ecco, ma che pone il limite non consumandosi, come dice Hegel, conosce il limite significa sacrificarsi, no? Qui è un sacrificio che, come dire, è innanzitutto un sacrificare se stesso nel porsi, ma non significa così che il limite sia marcato, ma sia quasi, come dire, essere se stessi il limite, abitare il limite. Ecco, credo che queste sono alcune questioni che ho pensato.
Mi dette il tempo, perché siamo poi per rimprovera, per cui tanto mi rimprovera comunque. Allora, faccio brevissimamente, facciamo così, faccio 10 minuti, 5 minuti di riprendo considerazioni veramente interessanti, cercando di riportare a tempo, poi facciamo una pausetta per tutti e andiamo giù qua per qualcosa, un caffè. Allora,
ci sarà quel tempo per discutere le nostre cose, sono molto interessanti.
No, allora adesso
facciamo. No.
Allora discutiamo. E poi vediamo perché.
Giusto.
Guardo le indicazioni registiche.
Caffè lo prendiamo dopo.
Sì.
Prima la discussione.
Sì, prima la discussione.
Benissimo.
Allora.
Sì, se no poi dopo.
Se no dopo scade l'effetto,
non sappiamo più la Roma.
C'è un mio amico che per qua non chiama anche vicino, per non far scadere l'effetto si vede anche 27 ore tutti in fila, faremo una cosa così, facciamo una maratona. Allora, no, un secondo, perché cerco di riportare le considerazioni svolte al tema specifico qui della relazione con l'altro, perché poi naturalmente ognuno di noi ha offerto relazioni interne al proprio campo di ricerca, perché possiamo discuterle tutti significa che tutti dobbiamo a partire da qui analizzare uno stesso problema. Allora io dico, proprio vado naturalmente in considerazione che oggi per la prima volta ho sentito, qui vado ad orecchi, una maggiore vicinanza con l'Islam, da parte della tradizione islamica, con l'ebraismo rispetto al cristianesimo. Io ho parenti che vivono a Gerusalemme, naturalmente come tutti gli ebrei abbiamo parenti in Israele, e mi dicevano quest'estate a Gerusalemme, dicevano: ma Davide, guarda che il problema non è la relazione con l'Islam, il problema vero è il cristianesimo, mi dicevano. Allora io dicevo: ma come è possibile? Se voi che vivete a Gerusalemme dite che il problema è il cristianesimo. Sì, è il cristianesimo il problema, tutte, anche la mia stessa famiglia mi ha passato questa idea, che la relazione più difficoltosa tra il mondo ebraico non è tanto con l'Islam, ma è con il cristianesimo. Persino i miei parenti che sono stati mandati via dai miei nonni, da luoghi preponderanza islamica, continuavano indefessi a sostenere questa idea. Ma certamente c'è una questione importante rispetto al tema che trattiamo. Il problema è che l'universalismo cristiano, cioè il cristianesimo, offre un'interpretazione dell'universalismo ebraico che, per restare alla definizione che ho portato, che è senza limiti. Gesù è colui che sconfina rispetto alla tradizione ebraica, è colui che quindi prosegue e radicalizza quel gesto, però ponendo naturalmente un quadro relazionale totalmente nuovo, perché un quadro relazionale che non ammette più il limite. Allora, in questo senso, io penso che Gesù offra questo problema. Naturalmente è una figura estrema, radicale al massimo, perché non contraddice l'ebraismo, perché aderisce a questa prospettiva universalistica, ma sostiene che ogni pretesa, ogni prospettiva universalistica deve abbandonare l'idea di limite. È una consegna alla fede totale, totalizzante l'operazione che fa Gesù. Probabilmente l'Islam non fa questa operazione così radicale. Gesù è l'unico fra coloro, tra i personaggi, diciamo, le figure delle regioni del libro, che ha questa operazione radicale, che mette il tema dell'amore al centro. Anche l'Islam definisce, no, l'ebraismo è la religione della legge, il cristianesimo è la religione dell'amore. Dal punto di vista ebraico, questo tentativo di aderire, di portare avanti una prospettiva universalistica, privata dell'idea di limite, del concetto di limite, è molto semplicemente, riprendo alcuni doni che lei accennava, è una ingenuità. Oppure è un sotterraneo imperialismo, è una volontà di ridurre l'altro a sé. Ma noi lo vediamo, se facciamo questa esportazione anche dei diritti universali, basta andare a vedere anche gli analisti politici indiani, gli analisti politici cinesi, queste culture altre con cui ci dobbiamo relazionare, e loro chiaramente definiscono il paradigma dei diritti umani è semplicemente una nuova veste dell'imperialismo occidentale. Allora, questo è il primo problema. Non mi stupisce che ci sia una vicinanza riconosciuta maggiore all'ebraismo piuttosto che al cristianesimo, perché probabilmente si condivide questa prospettiva per cui la relazione con l'altro fa sempre difficoltà e va costruita attraverso strategie. Mentre Gesù chiede una consegna, come dice sempre il mio maestro, Gesù annulla le strategie. Sì, l'obiettivo è quello ebraico, ma annulla le strategie. Si rivolge al lebbroso amandolo, ma la tradizione ebraica dice ogni male è un mal d'amore. Ma non è che posso andare a abbracciare il lebbroso così. Devo costruire strategie, cercare di farlo guarire, cercare magari di dargli amore per farlo, ma attraverso strategie che presuppongono un limite. La relazione con l'alterità non può essere pensata, nemmeno all'interno di una prospettiva universalistica, privata di qualunque limite. Questo è il problema cristiano, naturalmente, che fa franare tutto il progetto identitario ebraico. Allora, in questo senso, mi va benissimo quell'espressione che lei diceva, l'universalismo deve essere un universalismo concreto. È molto pertinente, ecco, ho trovato un'espressione un po' più benissima. Un universalismo concreto che si deve concretare. Se io voglio una prospettiva universalistica, devo concretizzarla anche in un piano normativo. Devo fare delle leggi concrete che difendano le minoranze, che difendano i deboli. Lo devo fare. Se io voglio sviluppare una società universalistica, una società fondata su vincoli relazionali nuovi, io devo avere un luogo limitato dove costruirla questa mia identità. Non posso pensare che abiti la Gerusalemme celeste. Abita la Gerusalemme lì, nella terra. E questo naturalmente fa problema, perché su quella terra ci abita qualcuno e perché quella terra ha dei vicini di casa. Allora, certamente l'ebraismo propone questa idea di un universalismo concreto che tenta di tenere insieme, appunto, come dicevo prima, uno simile, due sponde che sembrano contrapposte. Da un lato riconoscere i diritti universali, dall'altra parte limitare questi diritti universali in un campo specifico, in un luogo specifico. Allora, fondare, ecco, mi sembra che questa sia, appunto, quando tu parlavi del fondare l'esperienza sopra la fede, no? Ecco, questo mi pare che
la legge sopra la fede,
citare Paolo, esattamente, sì,
ma poi, come dire, prendendo poi
meno istante, sì, certo, no, tu però era interessante, perché naturalmente, sì, infatti, in questo senso può avere anche un carattere paolino questa interpretazione mia, perché effettivamente provate a fondare la legge sopra la fede sarebbe in qualche modo, da un punto di vista etico, rinvia ad un significato analogo, a mio modo di vedere, a quel limite che nel momento in cui torna l'abano Giacobbe fissa, differenziando da un limite, dicendo questo limite non è un limite etico, ma a tutela di questo limite c'è Adonai. Cioè, questo è un tentativo, non ho detto naturalmente che questo sia la mossa vincente, voglio dire che indica uno spostamento di significato che va considerato. Perché diverso è dire questo è il limite mio e della mia famiglia e della mia tribù, e questo è il limite di Adonai. Il limite tutelato da Adonai nella tradizione ebraica significa che è un limite che risponde a criteri universalistici e che qui dentro, in questo territorio, vige una legge diversa. Cioè vige una legge in cui le minoranze sono rispettate, i diritti sono riconosciuti e si crea un piano normativo che va tutto in quella direzione. Differenza di quello che avviene in Mesopotamia, sta appunto nel luogo geografico in cui si svolge le vicende dei figli di Israele, a differenza di quello che avviene in Mesopotamia, a differenza di quello che avviene in Egitto. Qui si tenta di creare una società diversa. Allora, quella formula che tu dicevi, quella formula paolina che richiamavi, secondo me è un tentativo appunto per definire questo simbolo, per definire questa contraddizione etica che comunque deve essere abitata. Allora, certamente tu facevi riferimento all'immagine delle lenticchie, no? l'immagine ciclica, ecco, mi hai già, ti sei già parlato la controobiezione, nel senso che è vero, tu dici è un'immagine che tiene insieme tutto, che quindi toglie quel limite perché tiene insieme l'intero spettro identitario, tiene insieme Giacobbe ed Esaù, perché è impossibile fissare un limite preciso fra Giacobbe ed Esaù. Io dico solo semplicemente che qualunque immagine però che vuole tenere insieme il tutto, che vuole abbandonare il limite e riproduce la ciclicità, è l'immagine appunto, diciamo, a cui aveva aderito Esaù, è l'immagine della civiltà egizia, è l'immagine che non tiene conto di una prospettiva universalista, e quindi è un'immagine che a mio modo di vedere certamente può essere interpretata come dici te, però attenzione a creare il circolo.
Ma non c'è alcuna, come dire, ciclicità. Tu abiti il limite quando hai il lutto e la gioia. Voglio dire, questo è il problema da pensare.
Sì, cioè,
qui è come quando per fare un altro esempio, è come quando la famosa, tanto citata, no, lo Shibboleth, no, il libro dei giudici, guerra fra fratelli, no? Galad contro Efraim, no? Questi, gli uni perdono, fuggono, gli altri li rincorrono ai guadi del Giordano, e cosa fanno? Chiedono a tutti, chiedono ai passanti, a quanti erano lì per guadare il fiume, chiedono di pronunciare la parola Shibboleth. Gli altri, i nemici non sanno pronunciarla, dicono Shibboleth e li uccidono. Poi tra l'altro ho letto qualche parte che una cosa simile fu fatta in Sicilia con i francesi, che devono dire Cici, no? Questi dicono sì, quindi. Però il problema qual è? Allora tutti, beh certo, quelli sono i nemici, quelli sono quelli di Galad, quelli di Efraim, ma se guardi il testo, sai bene che la Shin si distingue dalla Sin per Mapik.
Il punticino è una differenza grande.
Benissimo, ma nella Torah non c'è quel punto.
Sì, certo.
E allora l'uno sembra, voglio dire, è quello
dico,
naturalmente. La mia variazione è questa, no? Basta, l'ho detto, insomma, ecco. Quindi
no, io dico che l'obiezione è tutto pertinente, se andiamo, è molto pertinente, dico che se andiamo all'interno delle singole immagini, naturalmente che siano le indicchie o che siano altri episodi, possono essere interpretati in molti modi. Il punto su cui mi interessa insistere, dico attenzione ad evocare delle immagini che implicano che la relazione con l'alterità non si fondi a partire da un limite che differenzia queste due, le due identità. Dico attenzione, perché qui si rischia di cadere o in una ingenua visione irenica, questa è la mia idea, dico attenzione, e oppure in una visione anche a volte inconsciamente imperialista, perché poi bisogna capire che questa relazione si fonderà, se si vogliono mantenere una distinzione fra le due identità, un limite va posto. Ripensato, mobile, non si può.
E quando dici che il limite l'ha posto Adonai, però è Giacobbe che pone il limite.
Infatti.
Dicendo, però quello è di Adonai.
Infatti, e rimane tutti.
Che cosa fanno? Non il terrorista, voglio dire, cosa fa Paolo?
No, ma io dico che è senz'altro tutto vero. Tentavo di comprendere queste obiezioni nell'idea che l'ebraismo dovrà costantemente seguire questo fondamento universalistico e cercare di distinguerlo dall'altro. Non è una soluzione questa che io propongo, naturalmente, dico solo, invito a pensare se la relazione con l'altro si possa costruire privandola di queste due sponde che l'ebraismo evidenzia. Da un lato una prospettiva universalistica che riconosca i diritti delle minoranze. E ripeto, come facciamo noi oggi ad accostarci c'è stata la questione afghana, come facciamo noi a andare in Afghanistan e non richiedere certi diritti per le donne? Possiamo fregarceli di tutto questo. Dall'altro lato, però, non vorrei che questa prospettiva universalistica si traducesse in un'assenza di limiti che secondo me nasconde degli incogniti. Allora io dico, non è una soluzione questa, le obiezioni che si potrebbero fare sono infinite, quelle che fatte sono molto pertinenti, soprattutto perché sei stato più giustamente critico. La questione è, l'ebraismo propone questo, propone e dice, attenzione, possiamo immaginare la relazione con l'alterità privata di una delle due sponde? questo. Giustamente,
secondo te l'ebraismo,
secondo me, sì, scusate, no, secondo me,
stiamo
giustamente, secondo me, giusto. L'ultima cosa che va incontro a questo, tu giustamente dici ancora per evocare un'immagine che richiama sempre questo significato, se vogliamo, filosofico. Per valutare se la possibilità della relazione con l'altro si gioca attraverso un limite o meno. Allora io, tu giustamente dicevi Giacobbe e Israele. Viene definito Israele, ma subito nel verso dopo viene definito Giacobbe. Allora questo naturalmente è un problema. Dico solo, per invitare, per corroborare la mia visione, dico attenzione, c'è un'interpretazione diversa anche su questo. Se uno va a vedere la Torah, è molto semplice. Giacobbe viene definito Israele quando fisicamente si trova all'interno di certi confini, che sono i confini della terra di Israele. Fuori la sua identità non è quella di Israele, è quella di Giacobbe, lo sarà sempre. Allora lì ci sta dicendo, attenzione, qui è sempre l'aderenza o meno a un compito etico. In Egitto, in Mizraim, in Egitto, Giacobbe sarà definito Giacobbe, Giacobbe sempre. Appena manca certi confini, ecco che diventa Israele, perché lì si compie il suo compito etico, si compie il suo progetto identitario e si inaugura quella modalità relazionale di cui appunto, che io appunto ho tentato di mettere in evidenza. Naturalmente tutte le opzioni sono sul tavolo, 1, 2, 3 sono all'inizio.
Lasciamo poi magari la parola all'intervento.
Esatto.
Se c'è qualche tema,
cosa facciamo? Vuole facciamo intervenire in pubblico anche.
Allora siamo motivati nella discussione.
Se sono, vi faccio il microfono perché sono per la registrazione, grazie. Esigenze di registrazione.
Volevo chiedere al dottor Assai, tra alleanza con Dio e fratellanza c'è un rapporto stretto, compenetrato? Ecco, un po' su questo lei l'ha accennato all'inizio della sua relazione. Grazie.
Dico subito, sì che ci sono, adesso poi non volevo farti fare questo, alleanza con Dio e con Dio in relazione con la fratellanza, sì, assolutamente, cioè l'alleanza con Dio semplicemente significa l'adesione ad una prospettiva universalistica che travalica qualunque confine etnico, qualunque confine nazionale, per cui certamente l'alleanza con Dio è a sigillo di una nuova modalità di fratellanza, cioè di una nuova modalità di relazione con l'altro. È proprio Dio, Adonai, nella tradizione ebraica, che sancisce questa nuova modalità, questo spostamento di significato. Allora, la pretesa, naturalmente ebraica, è quella di dire questo è un fondamento diverso rispetto agli altri, però le obiezioni che qui si facevano rimangono tutte sul piatto. Va dimostrato che questo fondamento. Allora io dicevo, per aggiungere forza ed enfasi, sarà d'accordo oggi un palestinese che vive nei territori occupati che il fondamento ebraico non è un fondamento di stampo nazionale o nazionalistico, che il fondamento che anima lo Stato di Israele. Sarà difficile dimostrarlo e mostrarlo, perché non si tratta di una dimostrazione accademica, significa dimostrare la differenza di questo fondamento a partire dalla pratica relazionale. Allora bisogna andare a vedere se chi fa le leggi in Israele fa le leggi aderenti a questo fondamento, cioè fa delle leggi pensando di trattare il cittadino palestinese come il cittadino ebreo, il cittadino islamico israeliano come il cittadino ebreo israeliano, leggi uguali per tutti, naturalmente con la difficoltà. Questo è certamente un vincolo. Se uno si riferisce ad Adonai sviluppa un diverso modello di fratellanza, perlomeno questa è la sua pretesa, nessuno poi sa se sia vero. Qualcuno vuole fare altre considerazioni?
Io vorrei intanto, ecco, la differenza di identità, perché l'identità è la memoria del passato, il vivere il presente e gli orizzonti del futuro. Ecco, io non vorrei come si dice, accettare l'identità degli altri per perdere la mia identità. Allora chiedo a lei di nuovo, che per me l'identità è una memoria del passato, come lei dimostra, un vivere del presente e gli orizzonti del futuro, che può essere un Israele nuovo. La ringrazio.
Ecco, qui naturalmente se vuole, dico solo questo, questo che appunto è quello che fa Giacobbe nel momento in cui torna da Esaù. Esaù vuole, pensa che la relazione col fratello possa risolversi in una fusione identitaria, e allora prima lo vuole annientare, ma dopo, quando fa pace col fratello, gli dice: ti do tutte le mie cose, lo tratta da ospite nella sua terra. Allora Giacobbe vuole dire: io ho un mio percorso identitario. Giacobbe cosa fa? Dice: no, grazie Esaù, c'ho tutto quello che mi serve, io di mio, non ho bisogno di altro. Pone un limite, va a proteggere quel limite che aveva posto con Labano, e dice: io ho un mio percorso identitario, caro Giacobbe, ho una mia memoria, ho una mia storia, e io sono responsabile di questa storia che ho passato, sono responsabile di essere vissuto come minoranza. Non posso fregarmi se vedo un'altra minoranza trattata in un certo modo, io, perché io sono erede di un percorso identitario che sviluppa una prospettiva etica. Allora gli dico: ecco la difesa del limite. Certo, è per questo che dico: se togliamo il limite, c'è una fusione identitaria che annulla in realtà l'identità, è una reduzio ad uno in qualche modo, no? E credo che questo sia un problema che tutto l'Occidente, che nasce in fondo con l'ebraismo, no? Che è il punto di svolta, deve affrontare ancora oggi, soprattutto oggi, quando noi siamo nella relazione con l'alterità più assoluta. Perché nel momento in cui ci rapportiamo al mondo cinese o al mondo indiano, ci sono differenze profonde, con culture millenarie. Se noi non teniamo conto di questo limite, come cosa proponiamo? C'è una fusione identitaria che annacqua tutto, appunto, è il problema, secondo me, che oggi l'Occidente deve affrontare nella relazione con l'alterità. Sviluppare modelli di alterità che non significano annullamento delle rispettive identità. Il problema è un po' che abbiamo passato dall'11 settembre in poi con la questione della democrazia, una riproposizione di un vecchio problema.
Qualcun altro?
No, era per capire meglio, perché su questo che dici ovviamente è molto plausibile come, e va nella direzione di rendere concreto l'universalismo, insomma. Però mi sembra che ci sia una tensione tra questo tipo di argomentazioni plausibili che tu stesso hai già avuto detto, il pragmatismo ebraico, no? Di dire: benissimo, abbiamo posto l'universalismo, però poi vediamo concretamente, e capisco quanto è difficile una visione di universalismo senza limiti. Però appunto, quale limite? Se teniamo fermo quello che è chiamato l'antropologia abramitica, cioè quest'idea di oltrepassamento, che è un oltrepassamento di due cose sostanzialmente: di una visione della natura, di una visione naturalistica, o di una possibilità di ridurre alla natura, quindi andare oltre quello e andare oltre la legge di Esaù, la legge del piatto di lenticchie, eccetera. Se teniamo fermo questo, il limite che poi pone Giacobbe, che fa fare un passo in più rispetto a, diciamo, al percorso abramitico, non può essere né nella direzione di un recupero della natura né nella direzione di un recupero della legge. Cos'è? È un limite che è puramente dipendente da Donassi, se non mi sbaglio. Allora, a questo punto viene meno tutta una serie di argomentazioni plausibili e pragmatiche che in qualche modo devono per forza recuperare o un'argomentazione di tipo naturalistico o un'argomentazione che si baserebbe sulla legge, diciamo, di Esaù, o comunque quella. Allora mi sembra che da una parte come dire, la spinta di Giacobbe va in una direzione molto forte, molto interessante, nello stesso tempo però la possibilità di recuperare un limite sì, c'è, ma temo che bisogna disattivare tutte le argomentazioni di tipo pragmatico, concreto, eccetera, eccetera, e porre il grosso problema, che a me personalmente fa problema, di un'imposizione appunto del limite, come la terra di Israele, eccetera, che sono totalmente autoposte, totalmente, e che non hanno argomentazioni così plausibili. Quindi capisco il bisogno di recuperare il limite nella figura di Giacobbe, perché appunto si evita la fusione, si evita l'imperialismo, tutto quello che dici, d'accordo, però per il percorso che hai fatto, da dove si parte, dall'oltrepassamento di natura e legge, da dove si parte, della terza prega, allora ho difficoltà a pensare a un recupero di un limite che non sia semplicemente l'autoposizione in virtù appunto di Adonai, che chiaramente difficilmente condivisibile da altri, diciamo. Io forse ripropongo un problema più che
naturalmente, giustamente, sono i problemi che appunto l'ebraismo deve affrontare sempre. Ma se voi avete orecchio un po' per le vicende relative al mondo ebraico, vedete che proprio fa parte della psicologia dell'ebreo. Tutte queste critiche che riceve, questi problemi, appunto, che cosa ti differenzia dagli altri, ma fanno parte, e qui naturalmente sono svolte sul piano culturale, cioè elevato da un punto di vista filosofico. Dico solo una cosa: certo, il problema del limite non c'è una prova metafisica di che si sia differenza. Ma chiedo a tutti, ogni legge è uguale a un'altra. Per me, se c'è una società come l'Egitto, da cui parte l'esperienza ebraica, dove agisce l'esperienza ebraica anche, e se c'è una società dove la schiavitù è legale, e se c'è una società dove per legge la schiavitù è legale, e dove c'è una società dove per legge la schiavitù è illegale, secondo me quel cambiamento, queste leggi differenti, secondo me, indicano uno spostamento semantico, uno spostamento di significato che va valutato e che differenzia le due società. Il che non significa che, appunto, l'ebraismo dice il limite vada battuto. L'ebraismo deve esibire una modalità diversa di limite e dice a coloro che vorranno togliere il limite: ma ragazzi, non avete capito che così chi ci smena è il progetto di partenza. Se io devo salvaguardare una minoranza e devo impedire la schiavitù, io devo fare una legge. E certo, questa legge è una legge. È una legge che si impone dall'alto, ha il carattere di imperativo categorico kantiano. Ma è una legge diversa. È il problema che Mosè affronterà uscito dall'Egitto. E chi lui vorrebbe togliere la gerarchia, togliere il limite, diciamo così. Allora, quando nascevano dispute fra il popolo, questo Mosè correva da tutti e passava la giornata a fare colui che non il giudice, colui che cerca di sanare i conflitti, costantemente passava la vita così. Può reggere una società così? Arriverà un altro da fuori, che la gerarchia la conosce bene, ad insegnare a Mosè come si struttura la nuova società. Mosè non vuol dire che abbandonerà la sua prospettiva etica di partenza, vuol dire che dice: se io devo fare delle leggi, le devo fare diverse. E per questo nell'ebraismo è tutto un eterno, infinito, anche ridicolo a volte, dibattito su qualunque norma, su qualunque cosa, qualunque momento della giornata c'è una discussione talmudica, la bottiglia, l'uovo, come fare questo. Perché è da individuare un confine che non ricada appunto nel naturalismo e che non ricada in una norma, in una legge che coincide con la volontà del faraone, per intenderci. C'è differenza se la legge, dal mio punto di vista, se la legge ha valenza universale, se una società si costruisce su quella legge, sempre modificabile, sempre rivedibile, sempre discutibile, e invece una norma che coincide con la volontà del sovrano. Questa per me è differenza, è differenza. Io la sento, la differenza. Non avrà mai una prova metafisica, non ci sarà mai la prova filosofica che questo, ma forse anche da un punto di vista filosofico, forse anche Platone, non è che fosse quando costruisce nella Repubblica una società alta, forse anche lui tenta di fare questo spostamento, di costruire su leggi universali. Diciamo.
Questo è uguale.
Ecco, bravo.
E infatti è il platonismo che ha rintroverato tutta la tradizione post-platone.
C'è il tempo per una breve domanda? Allora mi rivolgo a Giacomo. E ti chiedo, Giacomo, nel tuo discorso mi pare che tu abbia tentato appunto mostrare il punto dove sia, o meglio, dove non sia, dove no, o come necessariamente non possa essere determinatamente indicato il punto che distingue la pronuncia della sci dalla si. E quindi ti sei concentrato su questa ambigua assenza presenza, diciamo così. In questo senso, diciamo, hai determinato il tuo discorso contro quello paolino, accentuando invece, indicando in che senso proprio il tuo discorso non è quel discorso. Allo stesso tempo, però, il contenuto del tuo discorso mostra proprio quale sia la crisi della distinzione in seno ad ogni possibilità di distinguersi, quindi di determinarsi. E l'esempio brillante che hai usato, tratto dalla Bibbia della Scibolè, mi pare perfetto. Nel farlo però, nel fare questo, nell'opporti, diciamo, nell'essere ostile a Davide, mi permetto di utilizzare il termine ostile, come dire, in un senso chiaramente...
Siamo amici.
Sì, è proprio questo il problema, siete amici ma siete ostili, voglio dire, se stiamo discutendo proprio di questo, ed è proprio questa la questione che sottopongo a Giacomo, cioè in che senso il suo discorso da un lato è ostile nei confronti della fondazione dell'ostilità, e cioè sulla... o meglio, è ostile al discorso che pensa di essere capace di fondare la ragione di un'ostilità legittima, e d'altro canto come riesce a essere non quel discorso contro cui si contrappone, a cui si contrappone, cioè come si determina questo discorso, laddove si determina, perché a te dice Davide, no, non è così, non è questo il pensiero ebraico. D'altro canto dice, beh, non lo è proprio perché quel pensiero non dice no, o meglio dice no e sì. Scusami già. Se non c'è tempo, magari possiamo anche riprenderlo dopo. Non vorrei aver.
Ma dopo facciamo direttamente la relazione.
Io conosco l'opzione del dottor Grosso, come dire, e le obiezioni del genere bisogna, come dire, essere sinuosi. Ora, il problema però voglio, perché grazie per avere, come dire, una direzione potente, che mi permette, mi avete, come dire, di chiarire un punto, perché forse nella discussione, cioè qui il problema, quindi già, non è quello di definire l'orizzonte e poi porre il limite, e cioè noi mettiamo proprio in discussione questa posizione, e allora è chiaro, non è chiaro per nulla, è problematico chi in qualche modo, è chiaro, chi pone questo limite, chi nel ripensare questo limite, innanzitutto il discorso che ripensa questo limite patisce, deve patirlo immediatamente, e quindi patisce anche la possibilità che questo discorso venga totalmente travolto, perché altrimenti riproporrebbe come quello che obietta Davide Grossi, riproporrebbe, come dire, la fondazione del limite che critica come fai tu. Rispetto, ecco, come questo discorso, come questo stia, come sia possibile, o almeno come in qualche modo emerga nella tradizione ebraica, perché poi questo è anche è un discorso, come dire, discorso complesso, lungo, che qui vorrei solo fare un riferimento. Io credo, ma qui lo dico in una maniera netta, poi bisognerebbe, credo che la tradizione, che la peculiarità, ecco, del discorso ebraico tenga in sé, abbia, come dire, la possibilità anche di venir meno. Dove questo venir meno non significa che appunto tiene in sé anche la propria impossibilità, ma ne è in qualche modo ogni volta attraversato. E allora quando tu mi dici ma Israele è Israele solo quando sta nei suoi limiti, altrimenti, sai, io chiedo che cosa significa abitare quei limiti da Giacobbe, cosa significa abitare la terra di Israele essendo Giacobbe, è questo.
Fermiamoci qua, direi, per il nuovo lavoro. Sennò siamo troppo.